Siamo tedeschi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Bene, allora dovevamo completare il capitolo 2 e poi stasera cerchiamo di leggere almeno il 3 e il 4, vediamo se ci riusciamo. E solo ricordo il periodo storico che, come sappiamo, nelle letture profetiche è fondamentale e dice qualcosa di fondamentale non solo per loro ma anche per noi, cioè come cogliere a partire da orecchie e cuori aperti l'agire di Dio nella storia. Nella storia in particolare di Michea dell'VIII secolo avanti Cristo, nella seconda metà dell'VIII secolo e per poi nella nostra storia di oggi. VIII secolo avanti Cristo, ricordate, essenzialmente sono la fine del regno del nord, Israele, 722 la distruzione di Samaria. Già nel 732 era rimasto, gli Assiri avevano lasciato Samaria e pochissimo territorio attorno. Stiamo parlando del nord, quindi poi dopo si è data un'occhiata a quella. Samaria si parla di Nablus, vi suona, quando oggi questa città palestinese dove appunto nei territori con tutte le vicende che conosciamo purtroppo. E, allora, 701, un altro episodio molto importante perché gli Assiri arrivano ad assediare Gerusalemme e vi ricordate che per un evento storico di cui non conosciamo esattamente i particolari, a un certo punto l'esercito lascerà e andrà via, l'esercito assiro. Allora, questo è importante ricordarlo perché questo episodio rafforzerà negli abitanti di Gerusalemme la sensazione, l'illusione che Gerusalemme come città di Dio e come città che ha il Tempio non cadrà mai, perché Dio è con noi. Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Allora, e come vedremo questo, e come sappiamo dalla storia, questo sarà una tragica illusione, perché... Allora, nei brani che stiamo leggendo troviamo, in particolare negli ultimi brani, più voci. La voce del profeta, Michea, e la voce di alcuni falsi profeti. Fra l'altro questa tematica del discernimento tra profeti e falsi profeti è una tematica importantissima in tutti i libri profetici, ma è una tematica importantissima anche per noi, cioè uomini e donne di Dio che dicono delle cose e che indicano delle strade e delle persone ci vanno dietro. Bene, sono veramente di Dio? Stanno dicendo veramente la parola di Dio? O, come qui anche nel caso del profeta Michea, non sono invece persone che sviano il popolo? Allora dice, dobbiamo leggere gli ultimi versetti, e qui questi versetti possono essere proprio visti come parole dei falsi profeti. Vedete, certo ti radunerò tutto, o Giacobbe, certo ti raccoglierò, resto di Israele. E sta parlando dei profughi, ricordate che gli Assiri deporteranno le 10 tribù del nord e che spariranno, non si saprà più nulla di loro. Allora qui sono i profeti, i falsi profeti che dicono, certo, sicuramente il Signore raccoglierà i profeti, i profughi, li radunerà, li metterò insieme come pecore in un recinto sicuro, come una mandria in mezzo al pascolo, dove muggisca lontano dagli uomini. Cioè, certo il Signore ci penserà. Le vicende del mondo vanno tutte in un'altra visione, tutte in un'altra linea, con i grandi imperi che fanno la storia degli uomini, e allo stesso tempo questi falsi profeti che dicono, sì, 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 il Signore ci penserà, Lui li radunerà. Poi alla fine ci sarà sempre Lui che avrà... Vedete come di fatto anche queste parole che io sto dicendo in bocca ai falsi profeti sono parole che abbiamo ascoltato e detto anche in bocca ai veri profeti. Per cui qui veramente c'è il discernimento tra vera e falsa profezia, che non è facile, perché le parole sono quasi le stesse. E dice: chi ha aperto la breccia li precederà. Vedete come qui se entra in mezzo alle parole dei falsi profeti le parole di Michea, perché i falsi profeti parlano, no, di un signore che raccoglierà, che metterà al sicuro nelle mura di Gerusalemme, in un recinto, la città di Gerusalemme, che accoglierà come figli, e li terrà al sicuro. E dice: sì, ma guardate, ci sarà una breccia, e chi ha aperto la breccia li precederà, forzeranno e varcheranno la porta e usciranno per essa. Marcerà il loro re innanzi a loro e il Signore sarà alla loro testa. Si parla di una città con mura che proteggerà, ma in realtà ci saranno delle brecce che saranno a opera degli... Ora, Michea aveva davanti a sé gli Assiri, lui non vedrà gli Assiri, saranno altri poi ad aprire brecce e a portare fuori i deportati. E allo stesso tempo il profeta coglie che in queste eventi è all'opera il Signore. Sono gli imperi, sono le vicende del mondo segnate appunto dalla violenza, dalla sopraffazione, e in queste vicende c'è il Signore. Tra l'altro, nelle vostre Bibbie, non so se avete di lato questa citazione di Giovanni, capitolo 10, versetto 4, a proposito di uscire dalla città, dalla porta. Ricordate che nel versetto 4 del capitolo 10 si dice: e quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, sta parlando del buon pastore, cammina davanti a esse, e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Ecco, questo re, no, che sarà davanti a loro e usciranno dietro di loro, dietro di lui sarà appunto questo buon pastore, il Signore Gesù. Capitolo 3. Ritroviamo di nuovo qui Michea, che ha un'altra parola dura, questa volta rivolta ai capi di Giacobbe, ai capi della casa di Israele. Io dissi: ascoltate, capi di Giacobbe, voi governanti della casa di Israele, non spetta forse a voi conoscere la giustizia? Nemici del bene e amanti del male, voi togliete loro la pelle di dosso e la carne dalle ossa, divorano la carne del mio popolo e gli strappano la pelle di dosso, ne rompono le ossa e lo fanno a pezzi, come carne in una pentola, come lesso in un calderone. Allora grideranno al Signore, ma egli non risponderà. Nasconderà loro la faccia in quel tempo, perché hanno compiuto azioni malvagie. Come sono attuali, no, queste parole? Fra l'altro, le ultime vicende, no, anche nella nostra capitale, ci fanno vedere pranzi, no, ci fanno vedere persone che fanno soldi sulla pelle degli altri, no? E per cui questi capi e governanti che dovrebbero essere avere la responsabilità, no, del popolo e la custodia del popolo, ma qui invece dice nemici del bene e amanti del male. Avevamo visto anche prima, no, un altro di quelli che meditano di notte, no, e all'alba subito compiono il male, no? Anche qui, nemici del bene, non spettava forse a voi conoscere la giustizia? E invece questo stravolgimento di tutto. E poi questa immagine molto forte, no, di coloro che divorano la carne del mio popolo, divorano, mangiano le vite degli altri, vivono delle vite degli altri. E di fronte a questo, vedete, allora grideranno al Signore, ma egli non risponderà. Cioè questi capi sono quelli che poi vanno nel Tempio, no, a gridare al Signore, vanno nei santuari, appunto, oppure queste persone sono sempre anche molto presenti quando c'è qualche santone, santona, oltre alle cerimonie, ai santuari, no? Cioè ci sono queste persone E abbiamo visto anche che poi anche nelle famiglie mafiose c'è addirittura, no, tutta una devozione a tutti i riti magico-religiosi, no? E, però ecco, loro grideranno, ma egli nasconderà loro la faccia, oscurerà il volto, si ritirerà indietro, no? E non può ascoltare. È l'atteggiamento del Signore che si allontana proprio per segnalare e la non parola che dice, no, l'invito a rendersi conto di quello che è lo stravolgimento che stanno vivendo, no? E questo è interessante anche nella vita spirituale. E quando, sapete, noi viviamo, no, tempi di desolazione e tempi di consolazione nella vita e anche nella vita spirituale, momenti in cui siamo un po' più su, no, e momenti in cui siamo un po' più giù. Allora, anche nella vita spirituale, nei momenti di desolazione, quando il Signore ci sembra più lontano, una domanda è proprio da chiedersi: Signore, che mi stai dicendo? Cioè, nel senso che il Signore a volte può ritrarsi perché ci vuol dire qualcosa. E nelle regole degli esercizi spirituali, per esempio, una regola, una causa della desolazione, ce ne sono diverse, no? Ma una è proprio quella di quando una persona, per esempio, pensa che tutto dipenda da sé, no? E allora, quelle persone che fidano in fondo su loro stessi, anche nella loro vita e nella loro preghiera, per cui fanno tutto loro, no? Anche quando sono quelli bravi che poi vanno lì, vanno a pregare, vanno, no, si mettono la Bibbia, eccetera, eccetera. Però dato che sono tutto loro e si stanno parlando addosso, il Signore si mette in disparte e dice: una volta ti stancherai, no? Una volta comincerai a, no, proprio non rispondendo, non entrando in questo dialogo, no, che come anche, se ricordate, nel rifiuto dell'offerta di Caino, anche lì c'è un ritrarsi del Signore per un amore a Caino. Noi non entriamo nella discussione, nel commento del brano, no, ma che poi conoscete, eccetera, no? Cioè, non sempre quando il Signore ci dice no, o ci sembra più lontano, ci sta volendo male, se possiamo dire così. Ma forse sta tentando di dirci qualcosa. Versetto 5. Vedete, qui è proprio contro i falsi profeti, di nuovo. Così dice il Signore, contro i profeti che fanno traviare il mio popolo, che annunciano la pace, se hanno qualcosa tra i denti da mordere. Ma a chi non mette loro niente in bocca, dichiarano la guerra. Benissimo, questa è anche un'altra. I cortigiani, no? Sapete, gli intellettuali, come dire, organici, che fanno parte delle varie, a volte appunto, chiese, partiti, no, eccetera. Sono quelli lì, i yes men, cioè quelli che dicono sempre, quando tu li dai, no? Sono sempre lì a dirti che va tutto bene, così, di queste persone. E allora dice, è interessante, ma chi non ha niente da mettere, no, in bocca, loro dichiarano la guerra. Quindi per voi sarà notte invece di visioni, tenebre per voi invece di responsi. Vedete, prima era un'oscurità del volto del Signore che si allontanava, adesso c'è una notte per questi falsi profeti che appunto non avranno a un certo punto neanche più parola. È interessante perché anche nella nostra vita abbiamo visto persone che sono state per un certo periodo anche sulla scena politica, no, quelli che venivano chiamati come dire, intellettuali, ideologi, no, eccetera, e poi a un certo punto, pian piano, sono spariti, no? Non hanno più niente da dire, no? E dice, il sole tramonterà su questi profeti e oscuro si farà il giorno per loro, cioè è la rivelazione delle loro tenebre. delle tenebre che portano nel cuore. I veggenti saranno ricoperti di vergogna e gli indovini arrossiranno. Si copriranno tutti il labbro perché non hanno risposta da Dio. Bello anche questo, si copriranno tutti il labbro, questa è proprio immagine, no, di chi pone una mano sulla bocca proprio per dire che non può parlare, che non, perché non hanno risposta da Dio. Mentre, ecco qui è Michea, mentre io sono pieno di forza dello Spirito del Signore, di giustizia e di coraggio per annunciare a Giacobbe le sue colpe, a Israele il suo peccato. Ecco, questo venir meno del vigore dei falsi profeti, non sorretti e dallo Spirito di Dio, interessante, no? Anche nella tradizione spirituale si dice che in qualche modo ciò che viene da Dio, dal suo Spirito, ha sempre qualcosa di creativo e di nuovo. Ciò che viene dallo spirito dell'avversario o dal cuore dell'uomo, chiuso su se stesso, poi è ripetitivo. Notate, no? Cioè, il fatto che stiamo vivendo e che gli anni sono passati, stanno passando, e non siamo più giovani, insieme a tutti gli acciacchi, come vedete, cioè anch'io, ma può dare anche un po' più di sapienza. Cioè, un po' di cose ne abbiamo viste. E ci rendiamo conto che poi certe cose, un po' come il Coelet, no? Niente di nuovo sotto il sole. No? Cioè, c'è una ripetitività. Lo Spirito Santo è capace della novità, della creatività infinita. E allora, invece Michea è sorretto di forza, di giustizia e di coraggio, per annunciare a Giacobbe le sue colpe, a Israele il suo peccato. No? Questa parola che rivela il male del suo popolo, del popolo di Dio e del popolo di Michea, perché Dio ama il suo popolo. Proprio perché Dio ama il suo popolo, allora, non si rassegna, cioè non, Dio ci vuole molto più bene di quanto ce ne vogliamo noi. Cioè, nel senso che così come il popolo, no? A volte i capi del popolo si circondano di falsi profeti che in fondo, come dire, saltano la realtà, non dicono la realtà, mistificano la realtà, parlando di pace, no? E benessere laddove invece c'è corruzione, ingiustizia, eccetera. Così, questo a livello grande, a livello individuale, è tutte quelle volte in cui noi non vogliamo dar nome alle nostre situazioni, non vogliamo vederle, non vogliamo vederle. Tanto è vero che appunto, lasciamo stare, ne ritorniamo sempre, vabbè, c'è la deformazione di prete professionale, no? Cioè, perché c'è tutto il problema che veramente non siamo aiutati, non siamo a ritrovare il senso della riconciliazione, della confessione, no? Ma se ci notate bene, appunto, non riusciamo a dar nome alle cose. Non riusciamo a dar nome. Perché poi, no? Quelle volte che ci si va a confessare, normalmente, almeno come, no, dal mio punto di vista, che ne sento tante, cioè, dove dire che non andare a messa è il peccato più commesso, più confessato e a volte anche l'unico, allora mi fa dire, ma le nostre relazioni, no? Tutta la difficoltà, il non tener conto dell'altro, no? In tante altre, non riusciamo a dar nome, non le vogliamo vedere. Allora, Michea, che è pieno di forza del Signore, no? Che va ad annunciare le sue colpe, il suo peccato, per il perdono, per la liberazione di Giacobbe e Israele dalle sue colpe, dal suo peccato. E dice appunto, udite questo dunque, capi della casa di Giacobbe, governanti della casa di Israele, che aborrite la giustizia e storcete quanto è retto. che costruite Sion sul sangue e Gerusalemme con il sopruso. I suoi capi giudicano in vista dei regali, i suoi sacerdoti insegnano per lucro, i suoi profeti danno oracoli per denaro. Osano appoggiarsi al Signore dicendo: non è forse il Signore in mezzo a noi? Non ci coglierà alcun male. Perciò, per causa vostra, Sion sarà arata come un campo e Gerusalemme diverrà un mucchio di rovine, il monte del Tempio un'altura boscosa. Allora vedete, si parla della casa di Giacobbe, della casa di Israele, ma poi immediatamente si parla del sud, di Gerusalemme, perché questi capi che storcono quanto è retto, no? Cioè la distorsione del diritto, della giustizia, no? Cioè, e anche qui vicende sempre attuali. E attenzione che costruite Sion sul sangue, qui probabilmente questo riferimento è un riferimento a Ezechia, cioè ricordate questo re Ezechia, vissuto intorno al 730 a.C., che farà molte opere pubbliche a Gerusalemme, costruirà una nuova cinta muraria, che delle tracce sono state trovate. Quando nel 67 gli israeliani hanno preso Gerusalemme, prima di ricostruire il quartiere ebraico che era stato completamente distrutto, hanno fatto tutta una serie di sondaggi archeologici e hanno ritrovato larghi tratti delle mura di Ezechia. E Ezechia è anche il costruttore di quel tunnel, il tunnel di Ezechia, che forse qualcuno di voi ha fatto, che è questo canale che è stato ritrovato alla fine del 1800 sotto ancora la dominazione ottomana, ed è questo canale di cui la Bibbia parla, che è stato appunto trovato, di 500 metri, 512 metri, che collega la sorgente del Gicon passando all'interno della montagna con la piscina di Siloe. Questo era stato fatto perché le sorgenti, naturalmente, quando c'era un assedio, erano le prime che venivano prese, no? Per mettere la città alla sete. Allora questa sorgente era stata incanalata verso la montagna e quindi chiusa, e dall'esterno non si vedeva, e notate, hanno fatto quest'opera interessantissima nell'VIII secolo a.C., no? Cioè con due squadre che probabilmente gli archeologi dicono c'erano delle fratture nella roccia che loro hanno seguito, però si vede anche in certi momenti certi zigzag, fino a quando si sono incontrati e hanno scritto su una lastra di pietra in ebraico antico, proprio di quell'avvenimento, l'originale è a Istanbul, al museo di Istanbul. Lì invece nel tunnel Ezechia c'è una copia, non è la pietra originale. Allora probabilmente è in quella situazione. Allora sapete, quando ci sono lavori pubblici, no? È sempre ancora cose sempre molto attuali, no? Cioè si mangia, si beve, si fanno scene sul sangue. Costruite Sion sul sangue e Gerusalemme con il sopruso. E vedete, i suoi capi giudicano, che sarebbero i giudici, in vista dei regali, in vista dei regali. I suoi sacerdoti insegnano per lucro. Questo non succede più, no? Su questo. Ma. E i suoi profeti danno oracoli per denaro. Ecco, no? Come dire, pace e prosperità. Siamo nel tempo migliore di tutti i tempi, tutte le cose stanno andando bene, tranquilli. E osano appoggiarsi al Signore dicendo: non è forse il Signore in mezzo a noi? Non ci coglierà alcun male. Per cui pensate, no? C'era il Tempio, la bellezza del Tempio, non era ancora il Tempio di Erode naturalmente, no? Però sapete, il Tempio, le liturgie, tutti gli abiti liturgici che piacciono tanto ai preti, ma anche a chi li guarda, no? Tante volte, cioè tutti questi baci a mano, tutti questi titoli, no? Che ecco, ci fanno, no? Sapete che alcune volte hanno tentato in alcune diocesi, ma ancora non ci sono riusciti, ad abolire i titoli onorifici dei preti, no? Tipo Monsignore, altre cose, no? E anche perché come battuta che gira tra i preti intelligenti, che dicono: Qual è la differenza tra un monsignore e un prete normale? Allora la risposta è nessuna, ma il monsignore non lo sa. Tutte cose con cui noi ci onoriamo, siamo contenti, no? Il Signore è in mezzo a noi, no? Noi celebriamo, no? L'abbiamo lì, il Signore è in mezzo a noi. Per cui se il Signore è in mezzo a noi, no? Non ci può succedere nulla e noi diventiamo anche misura del bene e del male. Lo decidiamo noi. Perciò, per causa vostra, Sion sarà arata come un campo, e Gerusalemme diverrà un mucchio di rovine. Vedete, questo avverrà veramente, no? E più di un secolo dopo. E il monte del Tempio, un'altura boscosa, avverrà così. E notate che anche noi che vediamo delle cose un po' come fisse, no, cioè vabbè, poi è chiaro, non riusciamo ad avere, siamo in un tempo ben preciso, non riusciamo ad avere una visione, però Costantinopoli, no? E Santa Sofia, che è stata per tanti secoli, no? La chiesa più importante di tutto l'Oriente, adesso è una moschea, è un museo che rischia, no? Ancora è stata una moschea, poi è ritornato ad essere museo, e rischia, no? Di una moschea. Capitolo 4. Vedete, cambiano, ricordate la frammentarietà, dicevamo, degli oracoli, proprio perché i libri profetici sono raccolte. Quindi, per esempio, da questo annuncio di sventura e questa parola che vuole scuotere i capi, si passa a tutto un altro registro. Alla fine dei giorni, il monte del Tempio del Signore sarà saldo sulla cima dei monti e si innalzerà sopra i colli, e adesso affluiranno i popoli. Verranno molte genti e diranno: venite, saliamo sul monte del Signore e al Tempio del Dio di Giacobbe, perché ci insegni le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri. Poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Egli sarà giudice fra molti popoli e arbitro fra genti potenti, fino alle più lontane. Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, delle loro lance e faranno falci. Una nazione non alzerà più la spada contro un'altra nazione. Non impareranno più l'arte della guerra. Siederanno ognuno tranquillo sotto la vite e sotto il fico, e più nessuno li spaventerà, perché la bocca del Signore degli eserciti ha parlato. Tutti gli altri popoli camminino pure ognuno nel nome del suo Dio. Noi cammineremo nel nome del Signore nostro Dio in eterno e per sempre. Allora, questi primi quattro versetti, perché il quinto, vedremo, di nuovo sono di nuovo i falsi profeti. Ma i primi quattro li conosciamo, li abbiamo già sentiti, li abbiamo letti in Isaia, e sono quasi identici questi versetti. E fra l'altro nelle Bibbie avete in nota, in alcune Bibbie, Isaia 2:4. Allora qui non si sa, questi versetti appartengono a Isaia e Michea li ha ripresi, appartengono a Michea e Isaia li ha ripresi, boh, non lo sappiamo. E in ogni caso sono, è un bellissimo oracolo, una bellissima parola di speranza, fra l'altro è anche bello in questo tempo di avvento, no? Cioè al compimento dei tempi il monte del Tempio del Signore sarà saldo sulla cima dei monti e si innalzerà sopra i colli. Anche qui chi di voi è stato a Gerusalemme ricorda che il monte della Gerusalemme del Tempio, il monte della Gerusalemme antica, è un monte che è circondato da monti più alti. Probabilmente è stato scelto apposta, cioè dai primi costruttori di Gerusalemme, quel luogo lì, perché era un luogo che da lontano, cioè tu dovevi arrivare proprio sulla corona per dire: ah, lì c'è una, no? Ma da lontano non si vedeva, quindi era un luogo più nascosto, no? Dai nemici, eccetera. Allora, è interessante che qui Michea, come già Isaia, no, ha questa immagine di il monte del Tempio del Signore, cioè dove c'è la casa del Signore che si innalzerà, no? In modo che sarà visibile e diventerà un segnale. Perché dice, adesso affluiranno i popoli, verranno molte genti e diranno venite, saliamo sul monte del Signore e al tempio del Dio di Giacobbe perché ci insegni le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri. Tra l'altro è bellissimo questo dilatarsi del cuore, no? Anche di questi uomini che pure nelle vicende storiche che loro vivevano, no? Quindi le guerre, eccetera, però riuscivano ad avere una speranza per tutti, anche per i loro nemici. Anche per i loro nemici. E non è semplice, quando ci sono state guerre, anche vicine a noi, per esempio nei Balcani, una volta ero in Slovenia, presso una comunità di gesuiti, ed era passato un gesuita croato, e allora, perché poi sappiamo tutto quello che è successo purtroppo tra serbi, croati, bosniaci, no? E come anche a volte le alleanze tra di loro cambiavano in funzione, no? Di terre, eccetera, che volevano spartire, per cui a volte i croati si univano i serbi contro i bosniaci, a volte i bosniaci contro i serbi, eccetera. Allora io ho provato a fare una domanda a questo gesuita, eravamo tutti gesuiti, no? Su queste cose. E questo mi stava saltando addosso. I miei amici sloveni mi hanno detto sta zitto, non parlare. No. Per dire come poi noi impelagati, siamo dentro le nostre storie, no? E a volte ci siamo talmente dentro che non riusciamo più non ne siamo forse in grado, no? A sperare per tutti. Pensate, le piccole sorelle di Charles de Foucault, che loro vivono proprio unendosi alle persone, cioè vivendo con le persone dove vanno, no? A servirle. E c'è stato un momento in Terra Santa in cui quelle che stavano con gli israeliani e quelle che stavano con i palestinesi, proprio perché in qualche modo avevano entrambi sposato le ragioni degli uni e degli altri, non riuscivano più a celebrare messe insieme. Cioè, attenzione, noi lo dico con grande rispetto perché noi siamo qui tranquilli, eccetera, eccetera, stare in quelle situazioni non per 8 giorni, ma starci sempre è durissimo, spacca, no? Allora sto dicendo queste cose per sottolineare come Michea, no, nell'ascolto di Dio e nell'obbedienza alla parola di Dio riesce a dilatare il cuore per tutti, anche per gli assiri. Per dire tutti i popoli, tutti i popoli, e verranno e chiederanno a Dio che insegni a camminare per i suoi sentieri, che sono sentieri di vita. Poiché da Sion uscirà la legge, la Torah, la parola, e vedete da Gerusalemme la parola del Signore, no? Questa parola che indica la via, che è la via. E poi questa immagine del Signore finalmente, dato che degli uomini e dei giudici non ci si può, umani, non ci si può fidare che distorgono il diritto, ciò che è retto, eccetera, lui sarà giudice fra i popoli, arbitro fra genti potenti, fino alle più lontane. E poi questa bellissima immagine che dice la rinuncia a una cultura della guerra. Spezzeranno le loro spade, ne faranno aratri, delle loro lance faranno falci. Una nazione non alzerà più la spada contro un'altra nazione e non impareranno più l'arte della guerra. E ricordate che in Genesi 1, alla fine di Genesi 1, quando il Signore dice appunto, Dio creò l'uomo, maschio e femmina li creò, e poi gli dice crescete, moltiplicatevi, ve lo dico eccetera, eccetera, dice, ecco, versetto 29, ecco io vi do ogni erba che produce seme e che su tutta la terra, e ogni albero che produce, e albero fruttifero che produce seme, saranno il vostro cibo. Cioè Cioè in Genesi 1 c'è questa visione vegetariana, cioè che adesso non ci deve spingere, no, ad abbandonare le braciole o le altre cose che la tradizione barese, no, esalta, ma dice un momento in cui si potrà prendere la vita senza la violenza, si potrà vivere e cibarsi senza violenza verso gli animali, verso gli uomini, no? Cioè, quindi, allora in qualche modo è anche questa visione, no? Cioè della cultura, non ci sarà più la cultura di guerra, no? E poi è bella questa immagine: sederanno ognuno tranquillo sotto la vite e sotto il fico, e più nessuno li spaventerà. E questo sedersi sotto il fico, chi vi ricorda? Ti ho visto quando è Natanaele. Sedersi sotto il fico, oltre a una cosa bella d'estate, eccetera, però nella tradizione rabbinica era dedicarsi allo studio della Torah. Dedicarsi allo studio della Torah. Per cui quando vede Natanael, ti ho visto quando eri sotto il fico, non è che Natanael stava veramente sotto il fico, Gesù è passato, l'ha visto, ti ho visto, stavi dietro l'angolo. No, no, perché l'ha visto un uomo che studiava, approfondiva la Torah, eccetera, eccetera. E più nessuno li spaventerà, perché la bocca del Signore ha parlato. Vedete come cambia il registro alla la tonalità al versetto 5? Tutti gli altri popoli camminino pure ognuno nel nome del suo Dio. Noi cammineremo nel nome del Signore nostro Dio in eterno e per sempre. Vedete? Cioè contraddice quello che si è detto precedentemente. Precedentemente era questa visione di tutti i popoli, qui invece dire gli altri popoli camminino con i loro Dio. Noi che siamo quelli bravi, che abbiamo incontrato il Dio vero, no? E allora noi saremo con Lui in eterno e per sempre. Il versetto 6 è ancora Michea. In quel giorno, oracolo del Signore, radunerò gli zoppi, raccoglierò i dispersi e coloro che ho trattato duramente. Degli zoppi io farò un resto, dei lontani una nazione forte. E il Signore regnerà su di loro, sul monte Sion, da allora e per sempre. E anche qui, no? Io in quei giorni radunerò gli zoppi, raccoglierò gli dispersi. Per sé, quelli che resistono alla fine sono i più forti, no? La selezione naturale, no? Cioè, quindi chi a volte ha resistito ai lager, ai campi di sterminio, no? Cioè, persone che hanno trovato, no? Delle forze per poter resistere in queste situazioni. Qui si parla di un Signore che va a raccogliere, crea il suo regno a partire dai più deboli. Crea il suo regno, mentre i falsi profeti parlano, no, della Gerusalemme forte, degli eserciti, eccetera, qui invece si parla di questi zoppi con cui il Signore farà un regno. E anche di questi abbiamo una risonanza nel Vangelo, ricordate? La parabola del banchetto, no? Dove gli invitati non vollero, no? Rispondere all'invito, allora il Signore dice: andate per strada, raccogliete zoppi ciechi, portateli, no? Perché la mia sala si riempie. E fra l'altro gli zoppi e i ciechi erano quelli, i dispersi, gli altri, e anche in particolare gli zoppi, erano quelli che nel Tempio di Gerusalemme non potevano entrare. Perché per cui notate ancora quanto le parole di Michea rispetto ai suoi contemporanei siano ancora più no, rivoluzionarie. Cioè nel senso che nell'antichità, anche al tempo di Israele, ogni male fisico veniva letto in funzione di un male, come dipendente da un male morale. Quindi tu eri zoppo perché appunto avevi peccato tu quando eri nel grembo di tua madre, oppure una colpa dei tuoi, per quello non sei puro per poter entrare nel Tempio. E a te, torre del gregge, colle della figlia di Sion, a te verrà, ritornerà a te la sovranità di prima, il regno della figlia di Gerusalemme. Qui invece, versetto 9, ritroviamo ancora la voce dei falsi profeti, che dice: ora, perché gridi così forte? In te non c'è forse un re? I tuoi consiglieri sono forse periti? Perché ti prendono i dolori come di partoriente? E invece qui sentiamo Michea. Spasima e gemi, figlia di Sion, come una partoriente, perché presto uscirai dalla città e dimorerai per la campagna e andrai fino a Babilonia. Là sarai liberata, là il Signore ti riscatterà dalla mano dei tuoi nemici. Vedete, mentre i falsi profeti dicono, ma perché vi spaventate? Tutto va bene, no? E come non pensare anche agli anni prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, dove dopo la pace di Monaco, dopo altri trattati, no, eccetera, si diceva, no? Si osannava i grandi capi, tra cui anche Mussolini, come operatori di pace, gli davano anche il Nobel, non c'era ancora, ma, no? Eccetera. Allora, qui dicono, non gridare, no? Non c'è, c'è ancora un re. A Gerusalemme c'era ancora un re, ci sono ancora i suoi consiglieri, perché gridi? E invece Michea dice, grida, grida, spasima e gemi, figlia di Sion, come una partoriente, perché presto uscirai dalla città, e dimorerai per la campagna e andrai fino a Babilonia. Vedete, naturalmente questa cosa di Babilonia è una glossa, perché Michea non ha vissuto al tempo dei babilonesi, qui è qualcuno che successivamente ci ha messo Babilonia. Ora si sono radunate contro di te molte nazioni che dicono sia profanata e godano i nostri occhi alla vista di Dio, di Sion, ma esse non conoscono i pensieri del Signore e non comprendono il suo consiglio, perché le ha radunate come covoni sull'aia. Alzati e trebbia, figlia di Sion, perché renderò di ferro il tuo corno e di bronzo le tue unghie e tu stritolerai molti popoli. Consacrerai al Signore i loro guadagni e le loro ricchezze al padrone di tutta la terra. Questo chi parla qui? Michea o i falsi profeti? I falsi profeti, no? Perché dicono appunto che tutte queste nazioni che stanno venendo alle porte, il Signore le ha radunate come covoni, no? Sull'aia. Perciò alzati, trebbia, renderò di ferro il tuo corno, di bronzo le tue unghie e tu stritolerai molti popoli. Noi siamo forti e vinceremo sui popoli che ci attaccano. E così non andrà. Ora fatti delle incisioni, o figlia guerriera, hanno posto l'assedio intorno a noi. Con la verga percuotono sulla guancia il giudice di Israele. E qui invece appunto è Michea. E il fatti delle incisioni, sapete, era un atteggiamento di lutto, di dolore, cioè, no? Un'espressione anche fisica del dolore, no? Rispetto a quello che l'assedio appunto stava realizzando attorno a Gerusalemme, in Gerusalemme. Concludiamo con questi primi versetti del capitolo 5. Chi dice, e tu Betlemme di Efrata, così piccola per essere fra i villaggi di Giuda, da te uscirà per me colui che deve essere il dominatore in Israele. Le sue origini sono dall'antichità, dei giorni più remoti, perciò Dio li metterà in potere altrui, fino a quando partorirà colei che deve partorire, e il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli di Israele. Egli si leverà e pascerà con la forza del Signore, con la maestà del nome del Signore suo Dio. Abiteranno sicuri, perché egli allora sarà grande, fino agli estremi confini della terra. Questo è un versetto che conosciamo bene, no? E vi ricordate, è quello che poi anche Erode si sentirà citare dai suoi consiglieri, quando, no, domanderà come mai questi magi, questi sapienti vengono, e loro li citeranno appunto Michea, no? È interessante perché si parla di Gerusalemme, Gerusalemme, la città, i falsi profeti dicono Gerusalemme, no? È la città forte, Gerusalemme, e qui il profeta dice, è da Betlemme, no? Che verrà il nostro re. E Betlemme era veramente qualcosa di piccolo, un villaggio, no? Che era già stato citato in qualche storia di qualche libro precedente, ricordate dove? Per Davide, no? Cioè Samuele andrà da, appunto da Jesse e chiederà di vedere i suoi figli, e nessuno dei figli presenti, no, sarà quello che Samuele sentirà di dover ungere, come tanto che dirà: sono qui, sono solo qui i tuoi figli. E dice: ma no, sì, ce n'era uno, ma sai, un piccolo, un po' uno scapocchione, c'era un, no, Elia l'ho mandato di là, no? il più piccolo, no? Quindi questa logica così difficile a comprendere, la logica di Dio che porta avanti la sua opera di salvezza con ciò che il mondo scarta. Per cui il mondo crea Gerusalemme, crea le grandi città, no, che diventano simbolo e celebrazione dell'impero. Il Signore, notate, no? Avrà una dinamica che andrà a Nazareth, un altro villaggio, no, ancora più piccolo di Betlemme, poi per varie vicende coinvolgeranno Betlemme, no, nella nascita di Gesù, sempre qualcosa di piccolo, attraverso cui appunto il Signore, cioè è la dinamica, è la logica dell'amore, nella logica dell'amore. Che guardate, da una parte ci attrae e dall'altra parte è così difficile realizzarla, no? Perché quando poi, secondo anche l'inno della carità, si dice di Paolo, no? Che dice, e lo stesso Paolo poi, da quello che sappiamo, non sempre è riuscito a viverlo, no? Ma che l'amore non si impone, non vuole spuntarlo ad ogni costo, non sono proprio queste le parole, no? Ma questo è un po' il senso, no? No, la mitezza di Gesù, che fra l'altro è una delle beatitudini, no? Beati miti, e fra l'altro una delle poche cose con cui Gesù si autodefinisce. Pochissime volte nei Vangeli Gesù si autodefinirà, no? E lui in uno di questi passaggi dirà: imparate da me, che sono mite e umile di cuore. E il mite non è lo scemo. Cioè il mite è semplicemente, diceva, ma quello è mite, sai, uno così, quelli che dove lo metti sta, no? No, il mite è semplicemente il contrario dell'arrogante, cioè di colui che vuole spuntarla a tutti i costi, ma di colui che invece confida nella verità delle sue parole e anche le mette lì, accettando che queste vengano eventualmente rifiutate e non accolte. Bene, io mi fermo qui e la prossima volta probabilmente riusciremo a... Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome.